Avanti March. Avanti March. Eccoci, sigla e si parte.
Burro e Alici. Ma no, con il crostino ci facciamo una pasta, burro e Alici. Un bello spaghettone, bello spesso. E poi ci rompiamo una burratina. Così, tanto per gradire. Devono andare piano piano, non deve soffriggere. Potete aggiungerci quello che vi pare. Forchetto. Gli diamo una bella abbondante salata. Un pochino di pepe. Mettiamo basso 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 questo fuoco. Al dente. Che non si dica che sprechiamo due spaghetti, eh? Spaghetto. Voi non lo sentite, ma viene su un profumo che è una roba.
Eccoci qua, seconda stagione di Avanzi March. Chi l'avrebbe mai detto? Alcune volte ritornano e siamo tornati, porca troia, come
cheat. Stagione, dicevamo, ricordiamo ai tantissimi e numerosissimi spettatori di Radio Eustachio, ascoltatori dai,
che questa è il programma che proviene direttamente dalla cucina della Villa Bartolomeica, che gentilmente ospita qualvolta questi tre ragazzi. 4, 5, 6,
ribadiamo libera, cucina libera, perché
ragazzi e ragazze,
se volete scriverci, volete unirvi, volete mandare messaggi o
venire qua a farci un'imboscata,
esatto, noi siamo qua,
non vi diciamo dove, se non nei magici studi.
E niente, quindi ci troviamo ancora qua a parlare di cibo, perché appunto
anche a mangiarlo, eh.
Di questo, sì, e soprattutto un parlarne, però con un nobile scopo, che è quello di nutrirsi nel miglior modo possibile.
Con i primi
però
piatti,
insomma, anche nel modo più accessibile possibile. Quindi spazieremo in vari ambiti della cucina, della gastronomia, dell'agricoltura, della coltivazione, dell'allevamento.
A 360.
Esatto. E non avremo paura di niente, parleremo appunto di tutto, dal cibo spazzatura, dal cibo... quello che chiamano gourmet, da il cibo che mangiamo tutti i giorni, che quello è sempre il più importante.
Mais l'arrivée, il fait qu'on s'y aille, pas déjà jamais arrivé. Il content, trop content, en l'homme ayant,
il t'a plongé. Il t'a plongé.
Devinez, à présent ça il fait fait.
Imaginez,
actuellement,
toute calamité.
Il commence à danser, toute la nuit il t'a cassé. On dit qu'il aille danser, on dit qu'il aille casser.
Iniziamo a dire che cosa ci hanno portato sotto i denti.
Cosa ci siamo portati sotto i denti?
I potentissimi chef,
qua abbiamo già iniziato a mangiare, visto l'ora. Che...
Mais delegare. Allora, visto le temperature alquanto gelide, abbiamo optato per un piatto caldo, e però... dall'aspetto esotico.
Tutto caldo ma pieno.
No, qua si mangia.
Polenta esotica, ragazzi.
Un bel piatto caldo con... esatto.
Come vuole la tradizione. La polenta.
Però sì, la polenta, questo cibo, diciamo, mitologico, che dà... secoli, attraversa la storia dell'Italia e non solo, come poi vedremo più avanti. E niente, non c'è niente di meglio per scaldare una serata come questa, visto appunto le temperature qua in cucina Bartolomeo non ha acceso il riscaldamento.
No,
con quello
corto.
Che costa. Lo
possiamo
capiamo.
Usare solo il gas per cucinare, purtroppo.
Esatto.
Però,
ci scaldiamo con quello, ci basta quello.
Sì,
quindi
sì,
adesso sì. Vi diciamo cosa ci siamo fatti da mangiare.
Esatto, vi scalderemo anche a voi con le nostre pietanze.
Brigate rosse e la mafia cacciano sulla strada del sol. Distruzione della birra. Gelati motta con brio, c'è come ecco con ragazza, ecco la mamma di amore mio. Sentimento grandioso per l'Italia, baciato da sole caldo. Borsellino è vuoto totale, per Dio mangio sempre solo spaghetti. Schlips. Ich hab doch nichts, was ich dir geben kann, aber blond bin ich, ist das leicht nicht. Amaretto ist ein geiles Zeug, ich bin schon lull und lall. Hab keine Ahnung, ob du mich verstehst, aber du lächelst in mein Herz und schnallst. Hella Donna, ich lass dich jetzt zum ersten Mal mangiare, tu capito? Romante wird es nicht gerade sein, aber dafür gibt's schon wieder mal Spaghetti.
Assimilando
eccoci qua, pancia piena
tropicale
sì.
Composta da cosa stiamo mangiando, diciamo?
Okay, adesso vi diciamo la ricetta, che
si tratta di polenta taragna,
esatto,
classica,
bravo,
mescolata
molto,
ben
molto,
bene,
molto 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 semplice,
fuoco molto basso, basso
basso basso,
basso,
esatto,
e
c'è poco
mescolare.
Gas,
E poi delle...
Vabbè, accompagnata con delle lenticchie al cocco e curry.
Che ci azzecca, direte voi?
Tirato fuori dai peggiori frigoriferi, dai freezer di Caracas.
Esatto.
Provare per credere, buonissimo.
E una... un cavolo rosso brasato, semplicissimo, anche quello tagliato molto fino e fatto cuocere piano piano.
Spadellato.
Voi direte, ma che abbinamento è? Abbinamento che avevamo. E
la macca, appunto.
Esatto, non ci siamo fatti problemi.
Classico perché o perché no?
Ve l'abbiamo portato, quindi replicate.
Veramente.
E no, niente, basta.
Ma quindi sta polenta, cos'è sta polenta?
Beh, allora, innanzitutto partiamo con il presupposto di dire che tutti possono far da mangiare in cucina, non dobbiamo essere grandi cuochi o cazzi e mazzi, e quindi prendetevi il vostro tempo, stiate tranquilli, accendete il fuoco, fatevi da mangiare e basta. E vi diremo sta polenta da dove viene.
Terza, drag e più Monzo, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda, Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour,
drag e più.
Sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire il nostro è un partito serio,
certo,
disponibile al confronto, nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud e il sess è tutto un cess, ci sarà la res se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto te. Dove sei tu?
Non terenghe più.
Il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Carten Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, a riversi ci giurerò, è meglio, che bella sera, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, che bella, non te ne che più, che bella, da riversi ci giurerò, sei meglio, che bella sera, non te ne che più.
Quindi cos'è sta polenta? Cosa, da dove viene? Che cazzo è sta roba gialla, sta sbobba? Molto buona, tra l'altro, devo dire. Sono ancora lì calmi baffi. Ma quindi cos'è? Pensate che la sua marcia nelle campagne europee appare segnata da travolgenti avanzate, da prolungati arresti, da entusiasmi e da inaspettate resistenze. Cioè è stata proprio un'avventura quella del mais. La sua stessa origine rimane ancora confinata
nel mondo delle ipotesi scientifiche. Dal momento che la pianta selvatica progenitrice dell'odierno mais, pianta incapace di disperdere il seme e quindi di riprodursi, risulta non ancora ben individuata. Le ipotesi più accreditate portano a identificare i progenitori del mais nel teosinte, tassonomicamente chiamato Euclaena mexicana, in teoria. Vabbè, in quanto ibrido naturale tra i generi Zea e Tripsacum della tribù delle Maide. All'arrivo in Europa il mais si attesta fin dal primo decennio del 600 nell'immediato retroterra spagnolo del Golfo di Biscaglia. Di qui il Mico de Indias inizia la sua marcia verso l'interno con un processo di diffusione relativamente lento. E, pur presente nei giardini orti botanici delle città castigliane, come Madrid, Segovia, Avila, e il mais compare come vera e propria coltura soprattutto nella Spagna mediterranea. È compreso tra i cereali soggetti a decima fin dal 1573 a Tarragona ed è già coltivazione comune a Valencia agli inizi del XIV secolo. In Francia si incontrano tracce di impianto del mais nel Béarn, in Navarra, in Guyenne, in Lingua d'Oca, cioè dove presumibilmente ci sono condizioni più favorevoli per l'insediamento della pianta americana, che esige temperature estive relativamente elevate e abbondante umidità dei suoli. La Germania non conosce una coltivazione per uso alimentare del mais almeno fino al periodo napoleonico, quando una grave carestia di patate nel 1805 portò le autorità a propagandare la diffusione del cereale americano, dopo aver sperimentato con prove di coltivazione la possibilità di far giungere a maturazione i semi, cosa ritenuta impossibile, secondo un'opinione diffusa tra i contadini, per via del clima appunto della Germania. Dato che si era verificata la maturazione dei semi anche a nord, nei paesi più nordici appunto, si ebbe una prima rapida fase espansiva della cultura, a cui fece seguito un rallentamento, poi fino alla nuova crisi della patata. In Ungheria una produzione apprezzabile di mais inizia solo a partire dalla metà del XVII secolo, anche se le prime tracce di coltivazione risalgono almeno al 1600, alla metà del 1600. Bisogna ricordare che il grano turco restò a lungo confinato nei giardini e negli orti, pur incontrando il favore dei contadini, per i quali la nuova pianta richiedeva meno bestiame da lavoro, portava una ricca messe e soprattutto era esente da decima. Nella seconda metà del XVII secolo le due principali aree di diffusione del mais sono quelle di Siebenburg e Dunantul.
Dove?
A Dunantul, che era Pannocchia,
a quanto pare. A nord.
Ecco, quindi questa è un po' la storia del mais, un po' tortuosa, che arriva in Europa dal...
colonizzatori bastardi.
Come al solito, sapete, se ci avete seguito, come sicuro sarà successo. Sapete che alla fine la storia delle grandi coltivazioni in Europa molto spesso provengono da importazioni che ovviamente il colonialismo, insomma, è arrivato nei suoi modi più prepotenti. E però non sempre appunto è riuscito nei suoi intenti, come sappiamo. Infatti molto spesso alcune semenze venivano importate pensando che insomma fossero una fortuna, visto le colture che venivano da mondi lontani, però in molti casi, soprattutto nel Mediterraneo, queste colture attecchivano alla meraviglia. Quindi
la maraia se riusciva a coltivarsele di per sé. Quindi,
ecco, questa è la storia di come una coltura è diventata endemica, diciamo, del territorio italiano e europeo.
La polenta fa parte della dieta mediterranea? Quando uno dice dieta mediterranea, dice pomodori, insalata,
cereali,
polenta.
Quando c'è da parlare della dieta, quando c'è da parlare della dieta e della polenta, attenzione, bisogna stare un attimo cauti.
Anche perché la polenta ha i suoi aspetti positivi e negativi, diciamo.
Ah, sì, eh.
Vai, musica.
Zombie Nation. Zombie Nation. Grenoble.
Le ricerche di Luigi Messedaglia hanno documentato con dovizia di particolari i primi significativi passi del mais nella Repubblica di Venezia. Anche se un esemplare di mais compare nel 1551 nell'erbario del naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi. La prima famosa testimonianza circa la coltivazione del mais a pieno campo ci viene fornita, come è noto, da una notazione che Giovanni Battista Ramusio, prendete appunti qua perché ne spara in continuità, aggiunse alla seconda edizione del 1554 della sua silloge Delle navigazioni e viaggi, nel commento ai brani dello storico portoghese Giovanni de Barros. L'area geografica di impianto di questa nuova coltura, introdotta a Venezia da mercanti e presto sperimentata da qualche possidente della terraferma o da qualche esponente dell'oligarchia veneziana nelle sue tenute agricole, è quella della bassa pianura, attraversata dal corso inferiore del Po e dell'Adige, in cui il clima umido e caldo nei mesi estivi e i cui suoli paludosi e torbosi ben si prestavano a sperimentare il nuovo sorgo turco o formentone giallo, così veniva chiamata.
Tormentone giallo,
formentone, una roba proprio ti rende l'idea. E recenti ricerche invece di Michael Fassina documentano semine consistenti di mais nel Padovano a Vighizzuolo d'Este, nei possedimenti di Pier Maria Contarini, fin dal 1581, quindi è roba ben antica questa polentona. Nello stesso anno si incontrò il mais nell'isola lagunare di Torcello. Nel 1585 la presenza del mais è accertata a Piove di Sacco, nella Bassa Padovana, e nel 1588 a Santa Apollinare.
È stato la sagra di Piove di Sacco, io.
Si mangiava la polenta?
Nebbia, era solo
nebbia, la polenta. Nebbia.
Nebbia. E c'era anche il presidio della Lega Nord.
Vabbè,
quello non ci piace.
Peccato. La caserma della finanza.
La polenta ci piace.
Questo è quello che mi ricordo.
Non ci sei fatto esplodere in piazza? No.
No. Sì, non si sarebbe visto perché c'era troppa nebbia.
Non divaghiamo, torniamo a noi.
È possibile che la diffusione del cereale americano fosse più ampia di quanto le testimonianze finora raccolte lasciano pensare. Anche in Italia il mais rimane probabilmente per qualche tempo una cultura da orto con cui alimentare il bestiame di corte, classico.
Sì.
Ma il suo uso nell'alimentazione umana è già attestato nel 1556. Da un documento pubblicato dal vecchio Messedaglia e già segnalato da Cesare Cantù nel 1860, insomma, vabbè. In quell'anno il nobile cremonese Giovanni Lamo offrì al Granduca di Toscana una partita di semi di mais.
Maraia dalla base.
Abbiamo qui rappresentanti diretti. Affinché si potesse intraprendere la coltivazione nei territori medicei. Medicei, questi che dir si voglia.
Medicei,
ci correggono. Scriveva infatti il Lamo, il vecchio Giovanni Lamo. Questo grano è molto migliore e più nutritivo che non è il miglio e rende più farina che non fa il frumento. È buono e saporoso pane o semplice o misturato e composto con frumento fa perfetto biscotto, fa buonissima polenta e infine si gode in qualunque modo si voglia.
Però...
siamo d'accordo.
On s'essaye le monde le jour, on tente et on tente et l'approche n'est plus très loin. On se cloisonne des vents amers, on respire à grands coups parce qu'en fait on est vivant. L'approche est prise et on lâche, épuisé d'être sans aucun objectif. Alors on lâche la corde et on s'essaye le monde la nuit. On tente le sommeil pour lutter contre le jour. On navigue sur notre terre, on navigue sur notre planète. Et si tu as de la chance, tu songes à des rêves.
l'homme approche, le corps le sent, prêt à affronter un autre soleil. Il est chaud, mais il donne froid. Il y a encore ce vent qui ne me laisse pas avancer. L'approche se fait, on tente un câlin. C'est minéral, la pierre humide, elle sent la vie et la peur. On l'a, il est tendre, il t'accorde cette faille. On continue, la corde ne doit pas lâcher. On ferme les yeux pour entendre son cœur. Il bat la mesure, j'accorde mes gestes avec lui. Tant que je l'entends, ça va.
Ed eccoci qua ancora a parlare del percorso del nostro mitico Mais, che ha un curioso percorso, diciamo, nelle campagne italiane, fu in buona misura dovuto alla numerosa serie di ostacoli che il cereale americano ebbe ad incontrare sul suo cammino. Il mais fu veicolo di importanti trasformazioni sociali nelle campagne e in quanto tale avversato, sostenuto dalle classi in antagonismo. L'avversione o la diffidenza iniziale dei proprietari terrieri, che facevano valere ragioni di ordine agronomico e di difesa del suolo agrario da un eccessivo depauperamento.
La polenta.
Abbiamo mangiato abbastanza. Furono successivamente superate e trasformate in aperto sostegno al nuovo cereale, là dove più avanzati erano i fenomeni di declassamento dei coloni e dei mezzadri a semplici salariati. Le aree di più antica cultura e di più consolidati rapporti di mezzadria, in pratica la fascia dell'antica limitato romana lungo la via Emilia, mostrarono in generale una maggiore resistenza verso il nuovo cereale. L'iniziale favore dei contadini padani per la nuova cultura, dovuto soprattutto al fatto che per un certo tempo il mais non restò ricompreso tra i prodotti soggetti alla decima, in Italia come altrove,
era una tassa, la
sì, esatto, ebbe come contrappunto nelle aree di mezzadria una diffidenza o una prolungata resistenza dei coloni ad inserire il mais nella rotazione agraria e da impiegarlo nell'alimentazione umana. In generale, si può supporre che la marcia del mais fu tanto più lenta quanto più netta. Era la percezione da parte dei mezzadri dell'attacco che una sostituzione agricola ed alimentare fondata sul mais muoveva alla loro condizione economica o al loro stato sociale. Al contrario, poteva manifestarsi tra i coloni più immiseriti o fortunatamente indebitati una propensione ad espandere la cultura di Gran Turco, se non altro per allontanare lo spettro della fame.
Per il mondo faccio una ragione sola, la mia scuola sei coglione, poi mi scappa perché metto fuoco e quando crepi godo, sono nella mia tana prato, sono un bastardo senza azione stato e dai confini cerco una trincea che tramuta, chi cerca guerra mangia carne cruda come una iena che stringe la carogna tra i denti come una macchina che gira con i fari.
fuoco. L'odio chiama l'odio, la ragione è l'odio. Brucia la vendetta come piglia, piglia fuoco. L'odio chiama l'odio, la ragione è l'odio. Brucia la vendetta come piglia, piglia fuoco. L'odio chiama l'odio, la ragione è l'odio. Brucia la vendetta come piglia, piglia fuoco.
L'introduzione del cereale americano sulle mense dei contadini veneti e lombardi, da quanto si è detto più sopra, non si configura dunque come una semplice variazione della dieta alimentare. Essa nasconde, nella generalità dei casi, mutamenti sociali che incidono sempre più in profondità nella società rurale. In primo luogo, tra quella miriade di contadini veneti che per un fazzoletto di terra devono pagare un affitto o un livello stabilito in natura, cioè essenzialmente in una certa quantità di frumento al proprietario della terra, per sopravvivere e portare sul mercato urbano quel poco di frumento o di vino che resta, la soluzione più conveniente è quella di destinare al sostentamento proprio e della famiglia proprio della melica nuova, quindi il mais, così produttivo e nemmeno tanto sgradevole al gusto se consumato in forma di polenta. Quindi i contadini per mantenere quel livello che veniva richiesto dai mezzadri
di quantità
di frumento o di altri generi alimentari,
starci dentro coi conti,
alla fine, esatto, destinava all'alimentazione, ha iniziato a destinare totalmente questa pianta all'alimentazione, visto che ancora appunto non aveva attecchito all'interno della dieta alimentare.
Anzi, cioè la guardavano proprio male all'inizio, male, come si diceva prima.
Faceva proprio parte di un'alimentazione, faceva parte di categorie che stavano proprio in miseria quasi.
Esatto.
E quindi il mutamento sociale più decisivo, si, come abbiamo accennato, si verifica nel cuore della bassa pianura padana, quindi Veneta, Lombarda, laddove i lavoratori stanno perdendo terreno nella società rurale e vanno trasformandosi da mezzadri o soci in semplici boari, schiavendari, famigli da spesa, cioè coloni a salario fisso retribuiti parte in natura, parte in denaro, parte con contratti di coltivazione e alla parte di alcuni prodotti. Il cambiamento di condizione di fatto assegna al proprietario o all'affittuario l'intera gestione economica ed agronomica delle terre, la proprietà del bestiame da lavoro e da latte e, soprattutto, il controllo completo delle produzioni agricole che trovano esito sul mercato. È proprio in virtù di questo mutamento nella condizione sociale dei mezzadri che il mais si trasforma da cultura soggetta a restrizioni o, come abbiamo detto, a, insomma, che non era proprio ben visto come dai contadini, a coltura imposta dal padrone o dall'affittuario intermediario. Il mais va rapidamente a far parte del salario, così da lasciare la maggior quantità possibile di frumento a chi dovrà farne commercio.
Yeah.
di polenta se ne mangiava veramente a frotte, tanto che iniziarono a congetturare su di essa, a pensar male. Tanto che dissero che è stata lo sfacelo delle campagne della pianura padana. La polenta, dici? No, la pellagra.
Eccoci.
Eccoci qua al gran...
Il brutto della polenta.
Al brutto, che poi appunto adesso andiamo a sviscerare.
Che non è colpa della polenta.
Bravo,
non è colpa
bravo.
Della polenta.
La pellagra, sempre... colpa della povertà, sempre non della polenta, della dicono. Polenta. Poi colpa della povertà, insomma. È stata lo sfacelo del campagna della pianura padana. La si credette per secoli causata da un'infezione del mais. Solo nell'Ottocento poi si sciolse questo enigma. E i malati di pellagra si riconoscevano per le famigerate 3D, dermatite, non di radere scambiata per lebbra, diarrea e demenza. Se non curata portava alla morte e per decenni i manicomi del nord si riempirono di matti con i sintomi neurologici della malattia.
Terribile.
Malati proprio. Di polenta.
Terribile.
Peso. E sin dalla seconda metà del 1700 si era notato che la diffusione della malattia andava a braccetto con i consumi di polenta. In Italia divenne un problema molto esteso nelle regioni venete, dove i contadini consumavano anche 2 o 3 chili di polenta al giorno, e solo quella. Qua dicevamo anche 4.
Non era altro.
Durante il giorno io non so quanti chili di cibo mangio, non so se... Sì, arriverò a 3 chili.
D'altronde
sì.
Mangiavano colazione, solo polenta,
pranzo,
non si
cena,
nutrivano nient'altro.
Una merenda, chiesto. Un aperitivo... Però c'è colazione, pranzo, cena, aperitivo, polenta. Diventi matto per forza. Si pensò a una tossina presente nel Gran Turco. Il discusso scienziato italiano Cesare Lombroso fu uno dei più accaniti promotori di tale teoria. Idiota, imbecille.
Gli fanno anche le statue, gli fanno sui
abbiamo
ponti.
Abbiamo anche un giardino merdosissimo.
Cazzo di giardino di merda.
Testa di cazzo. Secondo la prima indagine
no, fatta, una giusta comunque.
Neanche mezza. Ci ha provato, ma proprio veramente tremendo. Secondo la prima indagine sanitaria italiana unita, secondo la prima indagine sanitaria dell'Italia unita nel 1878, 100.000 persone in Italia ne erano affette. Erano quasi tutti contadini, 9 su 10 venivano fra Veneto, Emilia e Lombardia. Minchia. E, dai dati del National Institute of Health statunitensi, fra il 1907 e il 1940 circa 3 milioni di americani, soprattutto negli stati del sud, contrassero la pellagra e 100.000 morirono. Il congresso si preoccupò e al medico di origine ungherese Joseph Goldberger venne chiesto di scoprire le cause dello sfacelo. Convinto che le ragioni stessero nella dieta e non in un'infezione, questo scienziato fece un esperimento in un paio di orfanotrofi del Mississippi. Ma poveretti, cioè, che carribile. Peggio di Lombroso. Di esperimenti su chi li fai, sui bambini, di un orfanotrofio.
Orfanotrofio, ovviamente.
Non c'è un futuro, vai.
Frega, sì.
Nutrendo i bambini con cibi freschi, verdure, latte e carne. Chi era malato di pellagra migliorava e gli altri non la prendevano. Ok, dai, l'ha fatto per salvarli.
No, no,
comunque
per
un esperimento, tipo, vediamo come tipo,
dai, proviamo su di loro. Cosa succede, dai.
Gli è andata bene a questo Goldberger. La soluzione fu la vitamina PPP. Non pipì, PP.
Attenzione. Prevention pellagra.
Pellagra preventing.
Chiamata così.
Si chiama proprio così per ricordarsi di penso prevenire la pellagra.
Non polenta.
Polenta polesine.
Polenta polesine.
Se a Goldberger si deve la scoperta che la causa della malattia era la dieta e in ultima analisi le condizioni di povertà delle popolazioni, furono i suoi successori a capire quale fosse il tassello mancante. In molti avevano osservato che i messicani, pur avendo una dieta basata sul mais, erano quasi immuni dalla malattia.
Sì.
La differenza stava nella preparazione. In Messico la farina di mais veniva tenuta a bagno in acqua di calce, che rendeva disponibili le vitamine contenute nel cereale. Niacina in particolare, detta anche vitamina PP, prevente in pellagra, appunto. Bravi ragazzi, avete studiato. Negli Stati Uniti si diffusero cibi arricchiti di vitamine proprio per contrastare questa malattia. La pelleagra, il termine adottato in tutto il mondo fu preso dal dialetto lombardo, pensate un po', diminuì con il diffondersi di una dieta più varia, ma in Italia continuò a fare vittime fino al secondo dopoguerra, specialmente in Veneto. fino a che non migliorarono le condizioni di vita degli agricoltori e la loro alimentazione.
No, sì. Volevo tornare un attimo sul discorso appunto dell'alimentazione in Sud America, che appunto era è tuttora basata
sul mais,
sul mais, non come una volta, però e quella che accennavi te appunto di questa mistura di mais trattata con l'acqua di calce.
Infatti non abbiamo detto cos'è questa acqua di calce.
Esatto, adesso spieghiamo. In realtà è appunto la granella di mais bollita lasciata riposare in una soluzione fortemente alcalinica. E quindi si usa questa acqua di calce che se non è altro che idrossido di calcio. È un ingrediente di base della cucina America Centrale, come dicevamo, e per esempio viene usato, anche se tipo io non lo sapevo, tipo per fare le tortillas, per fare i tamales, per fare insomma quelle piadine lì che piacciono
che
a tutti.
Tanto piace schimicare.
E praticamente questa granella di mais prende il nome di nixtamal.
Non è invitante,
ma è una parola che ha un'origine antica, a quanto pare, dalla lingua nahuati.
Ai tempi dei Maya utilizzavano
procedimento. Tecnica molto antica. Una volta posto l'acqua di calce, usavano le conchiglie. Ma penso che probabilmente, cioè non lo so sulla calce adesso da dove.
Sì, la calce è polverizzata dalle conchiglie, la chiamano.
Infatti,
cioè, conchiglia
penso
polverizzata,
tuttora...
calce quella.
Esatto.
Però nei cantieri adesso.
Non so se è proprio.
Non stiamo parlando di Malta.
È idrossido di calcio. Comunque è un prodotto naturale, ecco, cioè nel senso, lo so che fa strano sentirlo, sembra una chimicata, ma invece non lo è, ragazzi, non c'è niente di male. E nixtamal non è il nome di un farmaco,
esatto. O di un
DJ. È appunto il nome di questo preparato, con questa tecnica consolidata, invariata da millenni. E i chicchi da mais precedentemente essiccati vengono bolliti in questa soluzione e la proporzione è tre parti di acqua e una parte di calce e niente, viene messo a riposo una notte, il seme si gonfia fino a rimuoverne il pericarpo, che sarebbe la parte esterna, quella cerosa del chicco. E dove ero rimasto? Ok, la granella ne risulta ramollita e decolorata, infatti diventa
bianchiccia,
assumendo appunto questa tonalità. E dopo il risciacquo bisogna lavarlo e si ottiene, bisogna sciacquarlo dalla soluzione alcalina e si ottiene questo nixtamal.
Però quante cose che scopriamo con Avanzi Marsh.
DJ Mixtamal, manda la prossima traccia. Stavamo chiedendo come cavolo hanno fatto a scoprire che l'acqua di calce fa digerire queste cose, riesce a prevenire certe malattie. Cioè, se, come dicevamo appunto, i popoli antichi da 10.000 anni coltivano queste cose, come hanno fatto senza ricerche, senza microscopi, senza proprietà scientifiche, scritte, libri,
è
stato a scoprirlo.
Una casualità.
Per errore, per sbaglio.
Sì,
per...
un po' come tutte le cose, credo.
Tutto.
Sì. Sbagliando si impara.
Fantascienza.
Sì. No, chi lo sa.
Chissà.
Però...
rispondeteci.
Se qualcuno lo sapete.
Se lo sapete.
Sei tu che ci stai
ascoltando.
Esatto, sappiamo, sappiamo che ci stai ascoltando.
Sappiamo.
Tira fuori il Insta, ma...
Ecco, quindi c'è comunque nella storia le popolazioni più povere sono sempre quelle che subiscono.
E poi però se la svoltano in qualche
sempre,
modo.
Sì, però subiscono sempre queste merdate che ci rimettono la vita per colpa comunque del capitalismo, diciamo. Comunque di chi ne vuole fare i soldi, anche sul cibo. Dai.
Parlando del tempo, ricordo quella volta che sembravi dormire, dicevi a me non è così che va, l'hai detto tanto tempo fa.
polizia, polizia. Polizia, polizia. Polizia, polizia, polizia.
Festival.
Salire.
La maggior parte del mais prodotto in Italia finisce nelle mangiatoie al giorno d'oggi, degli allevamenti intensivi. E quindi eccoci al disincanto.
Ecco, dopo tutto il giro del nostro mais che è arrivato dall'America,
dopo aver sfamato per generazioni intere,
dopo avercelo fatto mangiare
fino a morirne, fino a farci impazzire, a riempire i manicomi.
Questo mais adesso, che vediamo tutti questi campi immensi nelle nostre basse padane o Piemonte, Lombardia, Veneto soprattutto.
Non è per sfamare noi,
esatto,
ma è per,
adibito?
Per farlo finire nelle mangiatoie degli allevamenti intensivi, appunto. È un cereale questo che richiede ingenti quantità d'acqua per crescere e che potrebbe essere utilizzato per il consumo umano o sostituito con una coltura molto più sostenibile. Siccità prolungate, precipitazioni meno frequenti e violente sono diventate fenomeni comuni nel nostro paese, particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico. Eppure, nonostante gli esperti continuino a dire che l'emergenza idrica in Italia è destinata solo a peggiorare, continuiamo a produrre cereali che richiedono enormi quantità di acqua e che, nonostante siano adatti al consumo umano, vengono usati come mangimi per gli animali, primo fra tutti proprio il mais. L'emergenza idrica nelle regioni con più allevamenti intensivi. Qui dicono, da un articolo di internet di Essere Animali, il 30 marzo di quest'anno Coldiretti ha lanciato un allarme per la grave siccità che ha colpito la pianura padana. A pochi giorni dall'inizio della primavera, il fiume Po era già secco come in estate. Il Po attraversa 13 province, sulle sue rive circa 16 milioni di persone. Ed è qui che si concentrano moltissime attività economiche del nord Italia, nel settore dell'industria, dell'agricoltura e della zootecnica. Il Po bagna la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna e il Veneto, le regioni con il maggior numero di allevamenti intensivi e i principali produttori di mangimi che riforniscono quegli stessi allevamenti. Nel nostro paese, nel 2017, i produttori di mangimi del nord-ovest e del nord-est hanno fatturato complessivamente 4,8 milioni di euro, oltre l'80% della produzione nazionale. Mica fregole. Secondo Assalzo, il mais è la principale materia prima usata in Italia per la produzione di mangimi. Se fino al 2003 però l'Italia poteva dirsi autosufficiente, negli ultimi 20 anni si è assistito a un calo drastico della produzione agricola, che dal 2006 è passato dalle 11,5 milioni di tonnellate alle 5,5 milioni nel 2020. Una delle ragioni principali per cui questo è accaduto sono le condizioni ambientali. L'aumento delle temperature medie, il clima secco e al contempo la difficoltà a reperire massicce quantità d'acqua richieste dalla coltivazione del mais hanno impattato fortemente le rese. La quantità d'acqua utilizzata per produrre mais cambia in base alle condizioni in cui viene coltivato e quindi è diversa in ogni paese, ovviamente. Assalzo calcola che in Italia per ogni tonnellata di mais vengano impiegati oltre 100.000 litri d'acqua. Mais che finisce solo indirettamente sulle nostre tavole perché è utilizzato appunto per l'allevamento degli animali, con uno spreco di risorse che non possiamo più permetterci. Infatti, la quantità di cereali necessaria per alimentare un animale è molto superiore a quella che consumerebbe un essere umano, senza considerare che gli avicoli, i bovini e i suini, che consumano mangimi contenenti mais in Italia, sono centinaia di milioni ogni anno, quindi molti di più della popolazione umana. Tenuto conto di tutto questo, la domanda da porsi è: quanto è sostenibile nel lungo periodo utilizzare enormi quantità d'acqua per produrre mangimi per gli animali, data l'attuale situazione di crisi idrica e climatica in Italia? Non sarebbe forse meglio investire risorse così preziose per colture più sostenibili e soprattutto destinate direttamente agli esseri umani?
Sì, però quelli che vogliono mangiarsi la cazzo di carne, come facciamo?
Più un problema, sì, le industrie che si vogliono mangiare soldi.
Questa domanda: è sostenibile mangiare carne ancora adesso, visto
finché
che siamo
le industrie fanno soldi ti diranno sì, mangiatela.
Esatto, purtroppo siamo arrivati a questo. Il mais, il simbolo del capitalismo. Sì.
sexta, esporro da escola. Tava desliga, solta o pipi, joga enrola.
Che si tratti di pannocchie di mais, ulivi, grani, soia, caffè, cotone, cioccolato, avocado, il modello della monocultura agroindustriale si ripete pressoché identico e rappresenta un'enorme contraddizione che deve essere affrontata. Da una parte, come dicevamo, è la principale causa di deforestazione, siccità e desertificazione, modifica il corso dei fiumi e usa moltissima acqua. È al centro dei processi coloniali di esproprio della terra e con essa della capacità delle popolazioni di autosostentarsi. Inquina, sfrutta, devasta e modifica in modo irreparabile gli ecosistemi su larghissima scala, tanto che sta portando all'estinzione specie ed equilibri più antichi dell'uomo. Dall'altra parte, però, l'agroindustria è ciò che ci mantiene. Se domani la grande distribuzione alimentare chiudesse, moltissime persone morirebbero semplicemente di fame. Grazie all'agroindustria di cibo ce n'è così tanto che può essere buttato e persino donato ai poveri. Per uscire da questa contraddizione non si può semplicemente parlare di ridistribuzione della ricchezza. Bisogna riapproparsi dei mezzi e della capacità di produzione. Se molte delle rivoluzioni sono nate da un aumento del prezzo del grano, l'efficacia sul lungo periodo di questi movimenti è stata in buona parte determinata dalla capacità o incapacità dei rivoluzionari di fare fronte ai bisogni primari, ed è per questo che lo Stato da sempre è spaventato ed ostacola quegli individui e quelle comunità che ancora posseggono degli strumenti di autonomia. Oggi qualsiasi momento di rabbia non ha la possibilità di uscire da una temporanea interruzione della normalità e divenire qualcosa di permanente, poiché se si bloccano i flussi del capitalismo, si blocca anche il cibo e tutto ciò che ci sostenta. Essere completamente sguarniti di mezzi di sussistenza ci espone senza difese all'andamento del mercato e alle sue crisi in un mondo che sembra sempre più instabile. La pandemia, le guerre e la crisi climatica hanno messo in dubbio molte delle nostre certezze. Un po' alla volta diviene chiaro che sono possibili repentine svolte autoritarie e tagli a ciò che è essenziale. Si tratta di una guerra interna ed esterna per chi si accaparra le risorse. Per uscire dall'impotenza è necessario non solo sapere dove e come sono prodotti e accumulati i beni essenziali, ma anche riflettere sull'autonomia nella produzione. Ristabilire una parte di relazioni e reti che garantiscono la sopravvivenza anche durante bruschi cambiamenti può dare fiducia nella possibilità di lottare contro la miseria delle condizioni di vita. Ed è questo che rende il costruire strumenti di autonomia non solo una scelta individuale, ma una questione politica fondamentale che va affrontata collettivamente. Infine, il modello con cui il cibo viene prodotto e distribuito è centrale nella determinazione dei modelli sociali della strutturazione dei territori, ed è per questo che parlare di produzione e di distribuzione alimentare significa mettere in discussione la società capitalista di massa, alle sue fondamenta, e darsi la possibilità di sognare qualcosa di radicalmente diverso.
la 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 la.
Thank you.
E quindi è giusto, come dicevamo, sostenere le realtà che insomma si oppongono a questa desertificazione culturale, e riguardo a quello che sono le pratiche agroalimentari. E ci pare giusto segnalare quindi questa giornata, che sarà 23 dicembre,
sabato,
che è un sabato, sì,
sì.
Al centro sportivo Gigi Piccoli, e dove ci sarà il solito mercato contadino con sbeccoli, con i vari insomma banchi di vari produttori locali del territorio, con gli ottimi prodotti che come al solito vanno poi a finire in qualche modo nei piatti, nel piatto del pranzo. Adesso non lo so, di solito è così, si mangia anche qualcosa. E poi ci sarà una chiacchierata con Sette Voci, un ecovillaggio che sta sotto l'Etna, in teoria,
sì, quella zona lì.
È un ecovillaggio, un progetto di agricoltura naturale con vari progetti, insomma ci presenteranno la loro esperienza di una vita diversa, proprio dedita a queste pratiche qua. E poi ci sarà presentazione del MAIA, che è il movimento antincendio Valle Alcantara. E penso che vengano dalla stessa zona, probabilmente. Sì, sì. E niente, quindi vi invitiamo questa bellissima giornata. E poi vi ricordiamo anche domani questo presidio che ci sarà in zona Verona Centro.
Non ricordo dove è. No, sì, non lo so.
No, aspetta, adesso vi diciamo. In piazzetta Municipio, quindi proprio lì
dietro l'arena.
Esatto. Alle 17, per ricordare, adesso scusate, non so se si dice così esattamente, Abdeljalil, questo ragazzo 27enne di origine marocchina senza fissa dimora, che è stato trovato senza vita nel deposito della stazione di Porta Nuova, nella quale era entrato per cercare riparo per la notte, però dove non si è più svegliato perché è morto assiderato, infatti in un giaciglio di fortuna a causa delle temperature rigide si è trasformato in una trappola mortale. E nel 2023 sono aumentati a 265 i posti letto, aumentati perché lo erano di meno, ma in questi giorni si registra tutto esaurito, ovviamente, visto le condizioni climatiche. E leggiamo il comunicato pubblicato da Infospazio, che promuove il presidio insieme ad altre realtà comunque, che si chiama Avevo Freddo. Avevo freddo e non mi avete accolto. La chiamano emergenza freddo, ma arriva tutti gli anni, la stagione in cui si piangono le morti annunciate di chi resta fuori da dormitori e strutture d'accoglienza. Si finisce per trovare riparo dove si può, quando ti dicono che a Verona, se non hai documenti, non riceverai un posto caldo dove passare la notte. Così ti trovi da dormire dove riesci e, se sei fortunato, non ti sgomberano all'alba. Mangerai in giro tra le mense, forse farai una doccia e alla sera potrai ritrovare le tue coperte dove le avevi lasciate. Se invece qualcosa va storto, ti puoi svegliare che non senti più le gambe e te le dovranno tagliare. Se tutto va storto, non ti svegli più, muori solo e lontano da tua madre, lontano da casa, in un freddo vagone della stazione. Diranno che è colpa delle temperature, dei fondi che mancano, che bisogna fare di più, degli sforzi immani che hanno fatto per trovare nuovi posti di letto. Ma che nonostante questo Verona è tra le città più accoglienti del nord Italia. Rimarrà invisibile e dimenticato come gli altri. Non si vorrà disturbare il Natale. Santa Lucia, la nuova stella in bra, i turisti. E poi c'è il bilancio a cui pensare. In attesa del prossimo morto da piangere. Ci penseremo noi a ricordarglielo, che non accettiamo altri morti di freddo, che in strada non deve più dormirci nessuno, perché in strada si muore letteralmente ogni giorno. E niente, quindi esprimiamo la nostra vicinanza ovviamente per queste condizioni in cui molte persone si trovano, e lo sappiamo bene qual è la risposta dell'attuale amministrazione, di quelle prima, di quelle che verranno dopo, che è quella di nominare sempre questo cazzo di decoro, per cui tuttora la gente muore, e preferendo di sgomberare case abbandonate, palazzine, fabbriche di proprietari che preferiscono lasciarle lì in totale abbandono, ma che ovviamente non è la soluzione quella di trovare un tetto di fortuna, ma di sicuro può essere solo un sollievo per chi tutto il giorno deve, insomma, girovagare in cerca
in giro, esatto,
di un pasto, in cerca di anche solo un rifugio.
Sì, sì.
E quindi lo sappiamo che di chi è la colpa, non c'è bisogno di raccontarci, esatto,
le solite
cose. Noi siamo stufi, e quindi niente,
invitiamo a partecipare domani,
e in caso ci si vede là.
Ecco, puntata finita, ci vediamo magari settimana prossima se riusciamo, oppure quella dopo. Cercheremo di essere un po' più presenti su queste libere frequenze.
Quindi aspettatevi un messaggino, state connessi,
state
ci sono
connessi,
tanti altri programmi,
esatto,
magari non tutti attivi al momento, però...
Date sempre un occhio al sito, magari facciamo uscire qualcosa, e state connessi.